Quest'oggi vedremo un brano che ha risvegliato in me dei ricordi molto lontani. Questo mi ha fatto tornare, adesso esattamente non conosco il periodo, ma circa quasi 50 anni fa, un periodo di vacanze, quando andavamo in Calabria con tutta la famiglia. E mi ricordo che prendevamo un appartamento che era di proprietà di pescatori. E la mattina c'era un rituale che si svolgeva sulla spiaggia. Arrivavano questi pescatori con le loro barche, non c'era un porto, c'era semplicemente la battigia, piuttosto ripida, e man mano che questa barca arrivava verso riva, la gente un po' si accalcava per prepararsi a dare una mano, a portare questa barca su per la spiaggia. E mi ricordo mio papà che prendeva questi legni da mettere sotto la barca, questi legni che erano ingrassati per ridurre l'attrito e portare questa barca su nella secca. E poi, una volta fatto questo, venivano aperte pian pianino le reti e si vedeva che cosa c'era la curiosità o magari c'erano persone che erano intenzionati all'acquisto del pesce e tutte le mattine c'era questa si svolgeva sempre questa scena. E ovviamente nello studiare questo passo mi è venuta in mente tutta questa mia esperienza ed è probabilmente la parabola in un certo modo nella quale mi sono ho una visione sicuramente più pratica. Ed era anche una scena, per quello che vedremo quest'oggi, che vedremo la parabola della rete, una scena quotidiana che si svolgeva, nella vita di Gesù e dei suoi discepoli e soprattutto nello stretto contesto del capitolo 13 dove ci troviamo. Come detto, è una scena è una parabola che riesco a immaginare bene perché io non sono un seminatore, non ho mai seminato, quindi posso intuire determinate cose. Ad esempio, nel vedere la parabola della zizzania, ho dovuto ricorrere all'utilità di Google per vedere l'immagine della zizzania. E ad esempio, ho anche riflettuto sul fatto che Michele, che oggi non è con noi, quanto sia avvantaggiato nel capire quando Gesù dice io sono il vignaiolo e che cosa significa potare una vite. Per cui vi invito ad aprire Matteo capitolo 13 e leggeremo la parabola della rete. Leggeremo dal versetto 47, che dice: il regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere, raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Così avverrà la fine dell'età presente. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Come abbiamo visto da molte settimane, il capitolo 13 è praticamente occupato da tutta una serie di racconti che sembrano di racconti di vita comune per quello che era la realtà in Israele. E Gesù con questo racconti di vita comune, con le parabole, ovviamente non stava analizzando la vita quotidiana, ma voleva insegnare delle realtà spirituali. Le storie che usava, come abbiamo visto, sono storie semplici, ordinarie, comprensibili da tutti e ovviamente le persone che ascoltavano questi insegnamenti facilmente comprendevano la storia che Gesù andava raccontando. Però il loro significato più profondo non era così immediato, tant'è che abbiamo visto nel corso dell'analisi di queste parabole, che Gesù a un certo punto dovette spiegare meglio proprio agli stretti discepoli il significato, soprattutto delle parabole del seminatore e della zizzania. Tutto il capitolo praticamente è un'illustrazione di quale era la realtà del regno che Gesù come re veniva a instaurare. Un regno che era diverso, molto diverso rispetto a quello che la gente si aspettava, tutta la nazione, e un regno che in un certo modo avrebbe avuto una certa esclusività. Non tutto il popolo vi sarebbe entrato, e anziché ricevere benedizioni materiali illimitate, e in un certo modo Gesù prospettava che ci sarebbe stato ancora un periodo nel quale la malvagità e l'ingiustizia avrebbe convissuto in questo regno. E Gesù, poi avevamo visto che questo regno sarebbe nato piccolo, in maniera quasi insignificante, fino a raggiungere l'estremità del mondo, e che per rimanere in questo regno, in un certo modo c'era un prezzo da pagare, un caro prezzo da pagare. Non vi sarebbero entrati per diritto di nascita o di nazione o per meriti. Anzi, in un certo modo, Gesù chiede l'avevamo visto con la parabola del tesoro e della perla, di un prezzo da pagare. E perciò i discepoli potevano essere molto confusi a sentire questo insegnamento. Un regno diverso, benedizioni materiali rinviate a chissà quando, e oltremodo nel cercare di portare questo regno avrebbero trovato una grandissima e terribile opposizione. Alla luce di questa realtà, Gesù racconta questa parabola che dimostra lo stabilimento certo di quello che andava inaugurando. Un regno caratterizzato da una grande e definitiva distinzione. Il regno sarà una certezza sicura, dove la giustizia e le benedizioni saranno eterne e senza fine. Gesù racconta questa parabola della rete per incoraggiare e fortificare i suoi discepoli. Una storia che avrebbero capito benissimo, soprattutto perché molti di loro erano di professione pescatori e, come detto, loro si trovavano proprio sulla riva di un lago e quindi in un villaggio di pescatori. Questo era per molti di loro il mestiere quotidiano che chissà quante volte avevano ripetuto nel corso della loro esistenza. E c'erano fondamentalmente due modalità di pesca. Qua Gesù dice che viene messa una rete, e una rete nello specifico è una rete a strascico. Oggi è vietata questo tipo di pesca perché è una pesca che non fa alcuna distinzione. Cioè praticamente questa rete, dalla sua sommità fino al fondo, raccoglie tutto ciò che trova. E c'erano due modalità che potevano essere praticate allora. O si partiva appunto da terra e una barca, si fissava un'estremità della rete a terra e una barca faceva un percorso in circolo per chiudere e non lasciare scampo ai pesci, oppure questa operazione poteva essere fatta da due o più barche. E una volta che queste barche o la rete veniva fissata a riva, si procedeva, così come vi ho detto che vedevo questa scena tutti i giorni, a selezionare il pesce. Come detto, la pesca a strascico non fa distinzione. Nel lago di Genezareth si calcolano circa 24 specie di pesci e non tutti i pesci erano buoni per l'alimentazione. Da Levitico abbiamo delle informazioni nel quale alcuni pesci erano considerati puri, mentre i pesci che non avevano squame venivano considerati impuri. Ma poi c'erano pesci che non erano commestibili e quindi venivano scartati. La rete non fa distinzione di pesci grandi o piccoli, non fa distinzioni di... raccoglie addirittura anche rifiuti o tutto ciò che essa trova. Come detto, era la scena quotidiana, banale, familiare, discepoli, e vivevano perciò quella storia e conoscevano ogni dettaglio. E questa parabola ha, insieme alla parabola del grano e della zizzania, in un certo modo lo stesso finale. In pratica, come per la parabola della zizzania, si parla di una selezione, di un giudizio che avrebbe separato in un certo modo il buono da quello che non veniva considerato tale. E Gesù, facendo ricorso a questi racconti di vita normale, ovviamente parlava di storie che potevano essere comprese benissimo, e in un certo modo li calava nella loro realtà, e dal momento che loro avrebbero compreso ogni tipo di sfumatura, quell'insegnamento doveva, in un certo modo, a quell'insegnamento si doveva corrispondere una risposta. Ho capito cosa Gesù vuole dire, per cui in un certo modo era una sfida che Gesù lanciava ai suoi discepoli, da dire: adesso che avete capito tutto, dovete semplicemente farlo. Gesù usava un linguaggio comprensibile, e in un certo modo è una sfida che vedremo quest'oggi, è una sfida soprattutto perché qua Gesù, quando racconta questa parabola, ha già in un certo modo selezionato il suo uditorio. Già al versetto 36 dice che Gesù aveva lasciato le folle, tornò a casa e raccoglie i discepoli, dove spiegherà nei vari dettagli il significato spirituale della parabola del seminatore, del grano e della zizzania, e anche questa parabola rientra in questo insegnamento, diciamo, privato. E ovviamente è per loro, ma non solo per loro, perché per estensione lo è per la Chiesa e per i discepoli oggi a distanza di 2000 anni. E per tutti coloro che affermano di essere seguaci di Gesù. Se c'era un seme da seminare, se c'era un mondo ingiusto con cui convivere, se il regno avrebbe raggiunto una grande vastità e questo avanzamento avrebbe avuto un costo, come detto, con questa parabola Gesù vuole incoraggiare e fortificare i discepoli fino alla fine, perché nello specifico si parla di un termine nel quale la pesca avrebbe avuto la fine. Perciò in questa parabola i discepoli dovevano prendere coscienza di tre cose molto importanti, tre grandi principi. Questa parabola mostra la missione del popolo di Dio, mostra la sua realtà più profonda e mostrerà il giudizio a cui è sottoposto. Vediamo che la missione di questo popolo. Al versetto 7 dice: il regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni genere di pesci. Per essere efficace, un lavoro deve avere fondamentalmente due fattori. Il lavoratore deve avere bene in mente che cosa c'è da fare, e poi deve avere gli strumenti giusti, corretti, per farlo. Ovviamente Gesù non stava tenendo una lezione di pesca, e sappiamo benissimo dal versetto 49 che non sta parlando di pesci, ma i pesci sono una rappresentazione degli uomini. Il risultato della pesca, di questo tipo di pesca a strascico, sarebbe stato determinato dalla grandezza della rete. Più grande è la rete, più possibilità c'era di raccogliere pesci e che la pesca fosse redditizia. Il Vangelo, perciò, in un certo modo, di Gesù era un invito a diffonderlo in maniera ampia e indiscriminata. Questo era il loro compito ed è anche il nostro compito quest'oggi. Già in un certo modo Gesù aveva parlato ai suoi discepoli dicendo, vi ricordate nel capitolo 4 quando incontra Pietro e i suoi fratelli che erano pescatori, dice seguitemi e io vi farò pescatori di uomini. E così quando prende questa immagine della pesca sulla sponda del mare di Galilea, i discepoli sanno che sta parlando della loro vita, di cosa li avrebbe aspettati nel loro futuro. E una prima cosa da considerare è che il Vangelo è per tutti. Non dovevano limitare i loro obiettivi. Così come la rete a strascico non faceva differenza, questa rete doveva essere calata nel mare, diciamo del mondo, nel tentativo di raccogliere tutti, qualsiasi razza, qualsiasi colore, qualsiasi età, non avrebbe fatto alcuna distinzione. E ovviamente se fossimo stati sulla riva e vedere partire una barca o così come quando eravamo al mare, vedere questi pescatori che partivano per la pesca, non gli si poteva dire scusate ma che pesci andate a prendere, perché la rete a strascico, come detto, non faceva distinzione. Invece mi ricordo che appunto una volta proprio con questi pescatori ci avevano portato, a me, mio fratello, mio papà, a fare la pesca di un pesce particolare che si chiama surice o pesce pettine. E se loro conoscevano un certo posto e bisognava pescarlo con la lenza, con una determinata esca, e mi ricordo è stata una giornata molto divertente perché questi pesci sono veramente bellissimi, hanno dei colori, sembrano dei pesci tropicali e sono buonissimi da mangiare. Si chiamano surice, pesci pettine, sono un pesce molto tipico della Calabria, caratterizzato da quattro denti, se mordono fanno molto, molto male. E quindi se vedere partire questi pescatori con le reti, loro non avrebbero praticato una pesca selettiva da dire andiamo a prendere questo, ma ovviamente in maniera indistinta avrebbero raccolto tutto. Il Vangelo non è limitato dall'essere selettivi, deve essere semplicemente trasmesso, deve essere lanciato in un certo modo il più esteso possibile, indiscriminato e in forma generale, e per tutte le persone. Abbiamo una buona notizia da portare nel mondo ed è una buona notizia per tutti. È saggio, sì, come i pescatori, riconoscere il momento più propizio per la pesca e il comportamento di alcuni pesci. È saggio pensare in maniera strategica a come pescare meglio. Ma ammesso tutto ciò, non dobbiamo mai esitare a condividere il Vangelo, il nostro messaggio, dobbiamo in un certo modo essere sicuri a trasmetterlo anche laddove non ci sembrano che le persone non siano dei pesci giusti. Dobbiamo guardare le persone che vivono intorno a noi, guardarli negli occhi e offrire a loro un messaggio con amore e in maniera diretta e chiara. E penso che tutti noi come cristiani stiamo combattendo, io compreso, nel modo di cercare di condividere quotidianamente questa cosa con tutte le persone che ci vivono intorno. Questa è la nostra vocazione, è la nostra missione. Andare a estendere, se vogliamo, questa rete, la rete del Vangelo, per poter pescare ogni tipo di pesce. Gesù dà l'estensione di questa pesca. In Marco capitolo 16, versetto 15, dice «Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura». E perciò non ci dovevano essere limiti di stato, di, come detto, di razze. E pensate quanto questo messaggio poteva essere difficile da recepire per questi uomini di Israele. Pensate, e infatti lo possiamo scoprire in Atti, quando Pietro viene in un certo modo aiutato dalla visione dell'angelo ad andare a casa di Cornelio. Ricordate in Atti capitolo 10, quando dice Pietro a un certo punto in Atti 10, capitolo 10, versetto 34, dice: «In verità comprendo che Dio non ha riguardi personali, ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. Egli è il Signore di tutti». Pietro era restio a entrare nella casa di un gentile, ma come? Il Vangelo è anche per uomini pagani che in un certo modo sono estranei a tutto questo tipo di promesse. E però sappiamo che il Signore ha dovuto lavorare in questo. Perciò dovevano comprendere che non c'erano alcun limite nell'estensione di questa rete e dovevano convincersi che fare questo tipo di pesca non sarebbe stato facile. Nella parabola del seminatore, se vogliamo, la proporzione matematica era solo che 1 su 4 avrebbe risposto e sarebbe entrato nella rete giusta. Oltremodo, nel fare questo avrebbero incontrato un sacco di problemi. Matteo 10, capitolo 10, versetto 22 dice: «Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato». Perciò grano mischiato a zizzania. Eppure, quante volte noi viviamo intorno a un mondo dove consideriamo le persone che sono intorno a noi e che in un modo più o meno palese manifestano odio per Dio e diciamo: questi non accetteranno mai il Vangelo. Persone dall'andamento peccaminoso, e in un certo modo li discriminiamo e li etichettiamo in maniera definitiva come zizzania. Ma da un punto di vista biblico, pensate se la Chiesa nascente avesse fatto questa considerazione. Paolo poteva essere considerato benissimo dalla Chiesa primitiva come un uomo appartenente alla zizzania, più che al grano. E un giorno, dopo la sua conversione, la sua vita cambia drasticamente, ma Anania, che era stato incaricato dal Signore per andare, in un certo modo, a istruirlo, era titubante. E dice, nel capitolo 9 di Atti, Anania dice: «Signore, ho sentito dire da molti di quest'uomo quanto male abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme». L'obiezione di Anania è sacrosanta: quello è una zizzania, ma come? Tu mi mandi da questo uomo? Eppure sappiamo quanto questa trasformazione di questo uomo invece poi lo porta a essere, se vogliamo, in una classifica spirituale, il top degli uomini che hanno lavorato per Dio. Oltremodo, la pesca per i pescatori era un'attività ordinaria, quotidiana, di tutti i giorni. E questo significa anche un paio di cose. E come lo era per loro un'attività ordinaria, dovrebbe diventare un'attività ordinaria per i suoi discepoli. La grande occupazione della Chiesa è quella di vivere una missione. E la missione non è alle estremità del mondo, ma la missione inizia nelle nostre case, nel nostro vicinato, nei nostri ambienti di lavoro, perché i perduti non sono solo dall'altra parte della terra, sono qui e condividono con noi molte, molte delle loro vite con le nostre. Questa, come detto, è la nostra vocazione e il nostro compito. E la rete, come vedete, non serve neanche gettarla chissà quanto lontano. Siamo chiamati a gettare questa rete, a catturare persone, tutti i tipi di persone, e non siamo fedeli come Chiesa se non portiamo la buona notizia del Vangelo. Siamo anche noi oggi, dopo 2000 anni, pescatori di uomini, se siamo seguaci di Gesù. E non abbiamo alcun mandato da parte del Signore di tenere le nostre reti raccolte a riva. Non siamo nemmeno chiamati a essere semplicemente buoni nella società, a insegnare una morale cristiana. Il nostro lavoro non è sociale, il nostro compito non è essere dei poliziotti morali per stabilire dov'è il bene e il male. Il Vangelo non è un rimedio per le persone per sistemare le loro problematiche nella vita. Il Vangelo è la cura alla depravazione del loro cuore e la cura alla loro inimicizia contro Dio. Abbiamo un messaggio di salvezza da gridare al mondo e dobbiamo portare la rete del Vangelo nell'acqua per catturare quante più persone per il regno. E la rete, per essere efficace, una buona rete, deve avere delle maglie molto strette, perché se è larga molti pesci sfuggiranno. E perciò dobbiamo stringere questa rete, questa maglia, a un unico e indispensabile messaggio. Dobbiamo dire a tutti che c'è un Salvatore e che è morto per i nostri peccati. Lui ha portato l'ira di Dio per noi. E che credere a questo per fede apre le porte dell'eternità. Tante volte sono caduto nell'errore di parlare di Bibbia, di differenze, Madonna e quante altro, ma questo non è un Vangelo. Dobbiamo portarli a confrontarsi con la possibilità di riconoscere il loro Salvatore. Abbiamo una rete da gettare, si chiama Vangelo della Grazia e noi dobbiamo andarlo ad annunciare alla gente. Perciò la rete non può stare piegata a riva nelle nostre case, e non abbiamo nessuna scusa per non essere, per non fare questo compito. Non abbiamo la possibilità di dire: beh, sai, io sono timido, non me la sento, non so parlare, o qualsiasi altra giustificazione. In fondo, chi è che riempie la rete? Siamo noi o è Dio che riempie questa rete? E non sono nemmeno a chiamare il pesce, a stabilire il pesce che ho di fronte, se sarà buono o no. E a volte siamo, come detto, cado nell'errore di essere selettivo e pensare che le persone in un certo modo che hanno un'etica o di brave persone possano essere più ricettivi nel Vangelo. Questa prima parte ci mostra una sfida. Quando è che hai gettato l'ultima volta la rete del Vangelo e hai parlato di Cristo ai perduti? Quando è che in un certo modo hai fatto in modo che la gente conoscesse veramente il messaggio della grazia o hai cercato di portare persone in chiesa? Quando hai aperto l'ultima volta o abbiamo aperto l'ultima volta bocca e abbiamo parlato di Gesù al mondo intorno a noi? Come detto, l'evangelizzazione deve essere l'attività ordinaria del popolo del Regno dei Cieli. Dobbiamo prendere coscienza che c'è una missione, ma al tempo stesso, e passiamo al secondo punto, dobbiamo prendere coscienza della realtà di questo tipo di pesca. Al versetto 47 dice: il Regno dei Cieli è anche simile a una rete che gettata in mare ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere, raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Innanzitutto, qua viene evidente un principio: la pesca non durerà per sempre, ma ha un termine stabilito. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9, dice che il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Dio è paziente e sta pensate da 2000 anni, questa pazienza continua e non sappiamo per quanto continuerà, a mostrarsi paziente verso un mondo che lo insulta, lo denigra e vuole vivere senza piegare le proprie ginocchia. Ma Dio sembrerebbe essere così tollerante per il peccato, ma il giorno sta arrivando quando la pazienza finirà e verrà il giudizio. Quel giudizio sembrerà rapido quando arriverà, ma è solo per gli uomini in un certo modo che non vogliono vedere i segnali di pericolo. Già le scritture avvertono in Romani che Dio ha abbandonato gli uomini in balia della loro perversità, e c'è un lungo elenco, e oggi vediamo e viviamo in un certo modo gli effetti di tutto questo degrado e perversione e peccato. Un pesce che nuota nell'acqua, quando incontra la rete, non percepisce subito il pericolo. Semplicemente se ne allontana e tende a nuotare nelle sue vicinanze. Ma man mano, perché pensa di essere libero, pensate all'estensione di un lago o di un mare, quanto spazio ha a sua disposizione. E perciò può incontrare la rete, fa retromarcia, va in un'altra direzione e non pensa che pian piano questa rete stringe il suo spazio e verrà il tempo nel quale viene raccolto. E solo allora, il pesce, quando non vede più possibilità di uscita, incomincia a eccitarsi, a dimenarsi nel tentativo di sfuggire, ma quel momento sarà troppo tardi. Questo fa pensare alle persone che si imbattono nel Vangelo, messe tante volte a confronto con quello che sarà il destino eterno e con il giudizio che ne verrà, e molti dicono, respingono l'idea, e perciò dicono, ma c'è tempo, vediamo, ci penserò, e tornano a nuotare come se avessero uno spazio infinito e nessun pericolo davanti. Specie quando si è giovani si cade in questo errore nel non pensare mai alla morte. Ma pian piano questa rete si stringe intorno a ognuno di noi, e che sia il giorno del giudizio o l'ultimo dei nostri giorni, comprendiamo una cosa: il tempo stringe. E pensate, chi può avere una malattia terminale si può fare più facilmente mente locale al fatto che questa rete, in un certo modo, non gli darà uno scampo. Stiamo tutti per essere tirati fuori dall'acqua. Davanti alla morte non ci sarà alcuna distinzione, alcun potere e nessuna possibilità. Gesù dice che quando è piena, i pescatori la traggono a riva e poi si mettono a sedere, raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. C'è un tempo stabilito oltre il quale Dio non andrà avanti. Raccoglierà un tempo nel quale ci sarà questa raccolta di pesci. E vediamo che ci sono nella parabola diversi tipi di pesci. Come detto, in quel lago c'erano almeno 24 tipologie, razze. E i pescatori le catturavano tutte, non c'era la possibilità di prendere solo alcune. Come detto, la rete del Vangelo raccoglie tutti, ricchi e poveri, giovani e vecchi, istruiti e ignoranti, sofferenti e felici, e qualsiasi tipo di distinzione noi possiamo fare. Vengono raccolti nella rete della vita, portati verso un tempo nel quale ci sarà un giudizio e Dio opererà ciò che è buono da ciò che non vale nulla. Ma questa è anche un'immagine della rete della Chiesa e del Vangelo. Un'assemblea in un certo modo mista in un mondo misto. E c'è un tempo di giudizio, come detto, nel quale ci sarà una selezione. Come detto, quando la barca veniva issata a riva, questi pescatori sbrogliavano la rete e prendevano i pesci uno a uno e quello buono veniva messo in un contenitore per essere venduto e quello cattivo veniva semplicemente buttato nell'acqua. E ricordo che una volta era stato buttato via un piccolo di verdesca, sapete cos'è la verdesca? Un piccolo squalo, e io mi ero messo a giocare con questo pesce ormai morto allo squalo. Era un, come l'avevo usato come un giocattolo. Come detto, questa rete è anche un'immagine di quello che può essere la Chiesa. La rete del Vangelo raccoglie una pesca indiscriminata dove verranno sbarcati pesci di ogni tipo e ci sono pesci che hanno un valore da quello che invece non lo hanno. E pensiamo che nella Chiesa visibile, seduti settimana dopo settimana a sentire il Vangelo, ci sono persone che in un certo modo non andranno in paradiso. Ci sono convertiti veri e convertiti falsi. C'è grano e c'è zizzania. Ci sono quelli che entrano nella Chiesa perché sono stati presi in un certo modo da ragioni diverse, catturati da ragioni diverse da quello che è il cuore del Vangelo. Ho trovato un ambiente che magari mi piace, posso star bene, persone con le quali stare insieme, ma la loro ragione non hanno compreso fino in fondo cos'è il sacrificio di Cristo e che cosa significa ravvedersi dal peccato. E questo ci mostra che la realtà per i discepoli che si dovevano aspettare è che questo regno sarebbe stato un regno per questo periodo imperfetto. Certo, può essere deludente questo tipo di realtà, ma in un certo modo è molto utile perché fa riflettere ognuno di noi. Mi ha fatto riflettere molto. Sono veramente un pesce che verrà considerato buono o potrò essere scartato da questa selezione? E questo anche ci aiuta a correggere le nostre aspettative inappropriate alla Chiesa. Ci scandalizziamo facilmente, non è vero, quando troviamo che il peccato esiste tra le mura. Siamo indignati quando nella Chiesa succede quello che non dovrebbe succedere, quando i suoi membri falliscono o feriscono e fanno del male. Ma qui Gesù ci aiuta a ricordare che la Chiesa visibile è un'istituzione che ha un carattere misto e non serve essere raccolti in un luogo o stretti in una rete per essere certi che c'è la salvezza. Come detto, questa parabola ha un'analogia con la parabola del grano e della zizzania. Proprio al versetto 39 del capitolo 13 dice: al 40, come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano con il fuoco, così avverrà la fine dell'età presente. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità. Ci sarà un giorno nel quale le cose verranno svelate per come sono e gli angeli sono deputati a operare questo tipo di selezioni. Per loro sarà evidente qual è il pesce buono da quello che non vale nulla. Possiamo dire una cosa certa questa mattina per noi che siamo riuniti, che se siamo qua, in un qualche modo, noi per certezza siamo dentro questa rete. E forse anche laddove un giorno noi o qualcuno se ne potrà andare via dalla Chiesa, in un certo modo sei stato pescato e quando la rete verrà issata o quando il tuo cuore cesserà di battere, andremo incontro a quella selezione. Sono buono per Dio o non valgo nulla? Ovviamente non saremo valutati per le nostre opere, saremo valutati per la fede salvifica. E Gesù aveva già posto questo monito al capitolo 7 sul Sermone sul Monte. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E nel caso specifico, gente che rivendicherà opere potenti, qua dice opere potenti, cacciato demoni, profetizzato in nome suo, ma Gesù li disconosce e li allontana come malfattori. Significa che qualche pesce può considerarsi buono, ma sta vivendo un inganno persino agli occhi suoi. Ecco che ci dobbiamo chiederci quest'oggi quale sia la realtà più profonda dei nostri cuori. Ho veramente compreso il Vangelo? Ho compreso davvero il ravvedimento dal peccato? Qual è la realtà della fede, della mia fede nella mia vita? Paolo in 2 Corinzi capitolo 13 versetto 5 dice: esaminatevi per vedere se siete nella fede, mettetevi alla prova, non riconoscete che Gesù Cristo è in voi a meno che l'esito della prova sia negativo. E questo ci porta al terzo punto, che se c'è una missione, se c'è questa realtà mista, alla fine ci sarà un giudizio a cui il mondo e la Chiesa saranno sottoposti. Al versetto 49 dice che verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Questa è la parte più solenne della parabola. Riecheggia, come detto, quasi alla lettera la parabola del grano e della zizzania, quando al versetto 42 dice che la zizzania verrà gettata nella fornace ardente, lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Con una differenza, nella parabola della zizzania c'è anche un aspetto che parla che i giusti invece risplenderanno come il sole nel regno del Padre. Ma tutte e due fanno riferimento alla sofferenza che attende il pesce che non sarà considerato buono. In Prima Tessalonicesi, capitolo 1, Paolo scrive che quando il Signore apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, dice che essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Certo, non ci piace parlare di queste cose. Non ci piace pensare all'inferno come un posto reale. Ma Gesù parla dell'inferno molto più che del paradiso. E ne parlò molto più di qualsiasi profeta che possiamo trovare nella Bibbia. L'inferno non è un posto dove nessuno vuole andarci, anche se chissà quanti amici e parenti potremmo incontrare in quel luogo, perché non è un posto dove i peccatori si potranno riunire per vivere allegramente i loro piaceri mondani. Quel luogo è un luogo costante di tormento, di miseria e dolore che non avrà fine e che durerà per sempre. Non possiamo immaginare l'orrore dell'inferno così come non possiamo immaginare la bellezza dell'eternità con Dio. Le nostre menti sono limitate e non possiamo comprendere tutto ciò. Ma Gesù è specifico in alcuni aspetti sulla realtà dell'inferno. Lui in Matteo 22, 13 lo definisce le tenebre di fuori, un luogo oscuro. Questa mattina Lucia ha aperto sul fatto di essere difficoltà e del fatto di quanto sia penalizzante essere ciechi. Pensate a essere eternamente messi in un luogo di tenebre. Marco capitolo 9, versetto 4, Gesù dice: è un luogo dove il loro verme non muore. Fa un orribile illustrazione che fa riferimento a dei corpi fisici che vengono continuamente mangiati e tormentati. L'inferno non è stato fatto per l'uomo, ma in Matteo 25, 41 Gesù dice è stato fatto per il diavolo e per i suoi angeli. Ma lì confluiranno molti uomini che hanno rifiutato la grazia di Dio. E il diavolo non governa lì perché è il luogo della sua punizione. Seconda Tessalonicesi, ripeto, dice «Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua presenza». Questo è un luogo dove chi andrà è eternamente escluso dalla presenza di Dio e perciò da tutto ciò che è buono. È un luogo pieno di demoni e tutto ciò che è malvagio. E molti hanno reagito a queste parole. Dicono, ma un Dio santo non potrebbe tollerare un luogo così. E perciò lo rifiutano. E dice, altri pensano che in un certo modo se Dio è un Dio d'amore, non, anche qua, dicono, rifiutano questa idea perché Dio è amore, sai, non potrebbe tollerare. Oppure a volte gli uomini possono pensare che ci possa essere una via d'uscita a questo luogo, magari dopo un certo periodo di pena, così come pagare una tassa, dopo si può uscire e andare in un luogo di benedizione. Ma la Scrittura dice che il giudizio dopo la morte sarà un giudizio definitivo alla quale non si potrà mettere riparo. Altri dicono che dopo la morte non esiste niente, saremo semplicemente annientati e perciò viviamo semplicemente come dei corpi fisici. Ma Gesù dice in Matteo 25, dice, questi se ne andranno a punizione eterna e i giusti a vita eterna. Il paradiso e l'inferno sono entrambi reali. Il paradiso è un luogo di gioia eterna per i giusti e l'inferno un luogo di eterna miseria per gli ingiusti e gli increduli. Tante volte conosciamo qualcuno che muore magari dopo una lunga malattia e spesso la frase che sentiamo è «meno male ha finito di soffrire». E invece ci dovremmo chiedere che se non ha riconosciuto come Cristo, come Salvatore, e all'inizio della sua tragedia. Non ha finito. Ora, se sembra orribile questa realtà, abbiamo semplicemente una piccola idea di che cos'è l'inferno. E se l'inferno ci spaventa, e lo dovrebbe, allora abbiamo fatto il primo passo per un giusto timore di Dio per quello che Gesù ha detto. Non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Matteo 10, 28. Dio è santo e giusto e punirà coloro che non li seguiranno. L'inferno è un luogo reale. Ma Dio è anche amorevole ed estende la sua grazia e misericordia e ha fornito il mezzo con cui tutti gli uomini possono evitare questo destino eterno, sfuggire a questa tenebre semplicemente rivolgendosi a Cristo come Salvatore. Ma non puoi farlo e continuare la tua vita come se nulla fosse. Se non conosci personalmente Gesù come tuo Signore e Salvatore, allora questa parabola serve come avvertimento che il tuo destino in un certo modo è l'inferno, a meno che tu non segua il consiglio di Isaia capitolo 55 versetti 6 e 7. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. C'è ancora un tempo in cui il pesce nuota in questa rete finché nell'acqua che avrà possibilità, dopodiché tutto finito e irrimediabile e irreparabile. Ma l'avvertimento di questa parabola non è solo per coloro che sono nel mondo. Come detto, Gesù ci sta ricordando che il vero carattere di coloro che appartengono alla Chiesa visibile non rimarrà per sempre nascosto. Gli angeli, alla fine, faranno una grande separazione. Noi non ci distinguiamo nella Chiesa, ma Dio legge i nostri cuori e ci distinguerà nel giudizio finale. Un avvertimento per i non convertiti, in un certo modo, che si definiscono cristiani. Il testo davanti a noi insegna che i cristiani non convertiti, di nome e di aspetto, che a volte sono membri della Chiesa, sono come dei camaleonti, possono vestirsi in un certo modo, adattare la loro vita, ma il loro cuore rimane un cuore impenitente e non veramente rigenerato. Ecco che questa parabola ha il focus su questa conclusione e un monito ai discepoli e alla Chiesa visibile. La rete a strascico sta per essere portata a riva e ogni giorno, ogni ora che passa, il tempo stringe. Pensate, in coloro che stavano ascoltando questa parabola, chi c'era? C'era Giuda. Forse un monito diretto anche per lui. Non erano, questo ci dimostra come era un pesce considerato buono, apparteneva tra i dodici, scelto da Gesù, e in un certo modo solo alla fine sarebbe stato evidente chi era. Questa parabola è un rifugio all'ira che sta arrivando da parte di Dio. Gesù dice: sarai gettato nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Alcune persone vogliono minimizzare l'orrore dell'immagine, indicando: beh, qui Gesù ha usato una metafora. Che è vero, è una metafora. L'inferno non sappiamo se proprio sarà proprio una fornace ardente, ma questo non ci aiuta, perché la realtà è che sarà peggio di quello che possiamo immaginare. Gesù sta usando queste parole nello specifico per i propri discepoli e non alle folle. Immagina che può essere come per noi oggi, come una sorta di allarme. Quante volte a volte sentiamo, ci troviamo in un locale, sentiamo l'allarme antincendio e diciamo: ma sì, dai, sarà l'allarme una esercitazione, facciamo finta di niente, continuiamo la vita come se niente fosse. E invece il monito è che se suona l'allarme dobbiamo metterci non solo in salvo, ma gridare intorno alle persone intorno a noi di mettersi in salvo. Chi non si mette in salvo, c'è buona possibilità che si sta avviando verso la fine, verso l'inferno. Ma c'è un posto sicuro e il suo nome è Gesù. Lui ha spento le fiamme per tutti coloro che hanno piegato le ginocchia al Vangelo e confidano in Lui. Nessuno dovrà morire o perire o affrontare l'ira di Dio. C'è un Salvatore per te in Gesù Cristo. L'allarme sta suonando, per favore pensa e ripensa alla realtà del tuo cuore. Dobbiamo sentire la gravità del giudizio che incombe. Non sentire questa gravità è una mancanza d'amore per noi stessi e per il mondo intorno a noi. Ed è una mancanza della comprensione della grazia che Dio ci dà. Questo insegna questa parabola quest'oggi, che abbiamo una missione come popolo, che abbiamo una realtà profonda mischiata in questa rete e che ci sarà un giudizio alla quale tutti noi verremo sottoposti. I discepoli, con questa storia, e lo vedremo prossimamente, furono sfidati a farne tesoro. Infatti Gesù chiederà: avete capito tutte queste cose? E loro rispondono sì, ma vedremo successivamente. Noi cosa ne faremo con questa parabola? La dimenticheremo, la ignoreremo o ne faremo tesoro, così come siamo chiamati quest'oggi a fare? Preghiamo. Signore, quest'oggi abbiamo visto una terribile realtà. Tutti noi stiamo per uscire dal mare della nostra vita e questa rete sta per essere portata a riva e per primo, Signore, vogliamo che i nostri cuori possano riflettere veramente la realtà della nostra conversione. Che possa essere un modo, quest'oggi, per sentire un tuo invito a riflettere su noi stessi. Ma al tempo stesso, Signore, è un monito per considerare le persone intorno a noi, persone alle quali spesso vogliamo bene, amiamo, abbiamo rispetto, e a volte, Signore, non condividiamo il Vangelo perché abbiamo paura di rovinare questi rapporti, eppure, Signore, quest'oggi questa parabola ci mostra dove stanno andando se non gridiamo a loro il pericolo che stanno correndo. Fermo restando che se non facciamo nulla per loro non siamo dei servi fedeli nei tuoi confronti. Che questa parabola possa entrare nelle nostre vite per vivere il resto dei nostri giorni, Signore, come un modo per vivere una missione ordinaria, senza stravolgere le nostre esistenze, non serve mollare tutto e andare chissà dove, ma con un compito ben preciso di espandere, Signore, questo Vangelo della grazia. Benedici, Signore, le nostre intenzioni nel far questo. Prepara i cuori, Signore, delle persone intorno a noi affinché, Signore, possano passare da pesci che non valgono nulla a essere pesci che per te hanno un valore buono. In Cristo Gesù. Amen.